l'editoriale a firma di Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno. Non sento Luca, riproviamo. Ciao Luca, buongiorno.
Eccomi, io
eccoci,
vi sento, ragazzi.
Adesso forte e chiaro, Luca, adesso forte e chiaro, e arriva anche la tua voce. Allora, Luca, io ho tante domande per te.
Vai,
vado con la prima.
Le risposte.
No, le troviamo, le dobbiamo trovare. Le risposte, perché la prima domanda è duplice. Allora, voglio affrontare un attimo con te in apertura il tema Ronaldo su due fronti. Uno, sì, puramente tecnico, e capire effettivamente se Ronaldo ha più dato o più tolto alla Juventus. Oggi sappiamo che Repubblica ha raccontato di questa, di quello che avrebbe detto Allegri ad Agnelli prima di andare via, dicendo occhio che Ronaldo sta bloccando la crescita tecnica della squadra e anche della società. E poi voglio affrontare, sempre a proposito di Ronaldo, invece un altro tema, quello di una sorta di odio che io sto percependo dal mondo Juve. Quindi lascia stare le rivalità di tifo, ma quando all'interno stesso della tua squadra, nella tua tifoseria, noti una certa insofferenza, e ne abbiamo notata tanta in questi due giorni, mi domando come mai. Andiamo per gradi. Tecnicamente, è vero che Ronaldo è stato più un limite o è più un vantaggio per la Juventus? È stato più un vantaggio in questi anni?
Beh, un vantaggio lo è stato, senza dubbio. È comunque il giocatore, per esempio quest'anno, che ha segnato più gol lui di tutti gli altri attaccanti messi insieme, tanto per dirne una. È comunque un giocatore che segna almeno 20 gol all'anno.
Beh, esatto.
È comunque un giocatore che ti porta un carico di personalità e di esperienza incredibile. È comunque un giocatore che ti ha fatto entrare nell'empireo delle squadre top in Europa, anche a livello di visibilità, di commerciale, di brand. Poi c'è tutto il discorso che noi abbiamo sempre fatto, che oggi Cristiano Ronaldo con questa rosa non può che essere anche una parte del problema, perché il fatto che ci sia Dybala, che non è esploso, per dire, sì, come magari la Juve sarebbe aspettato, è perché insiste nella stessa zona di Cristiano Ronaldo. È perché Cristiano Ronaldo ha bisogno del numero 9, è perché Cristiano Ronaldo ha bisogno di giocarle tutte, è perché Cristiano Ronaldo
tira lui le punizioni, tanto. Aggiungo pure questa, ma
sì, per carità, ma per carità, non gli è andata benissimo, direi, a Torino a tirare le punizioni, da altre parti sì. E quello che voglio dire è, Cristiano Ronaldo secondo me non si può discutere, quello che si può discutere è eventualmente quanto di questa Juventus possa essere stata costruita, messa in piedi, aiutata a crescere insieme a Cristiano Ronaldo. Cioè, se invece di faccio dei nomi che potevano, sì, esserci, sono state delle slide indoors del calciomercato, no? Se al posto di Dybala ci fosse stato Lukaku, faremmo questo discorso?
Questo è un discorso.
Cristiano Ronaldo ha sempre chiamato a sé un numero 9. Oggi il numero 9.
Vedi Benzema al Madrid.
Bravo. Oggi o Mandzukic, il primo anno,
certo,
alla Juventus.
Certo.
Oggi il numero 9 alla Juventus c'è perché è Morata, ma quando non c'è Morata non c'è nessuno. La coesistenza fra Cristiano Ronaldo e Dybala non è ottimale, mettiamola così. Ci sono dei giocatori che con Cristiano Ronaldo si sposano meglio, i giocatori che si sposano meno bene. È chiaro che se per esempio tu prendi, faccio un esempio, Sarri, che gioca nel 4-3-3, deve rivedere tutti i suoi movimenti delle ali sul 4-3-3, perché Cristiano Ronaldo, è vero che è un esterno, una seconda punta o una prima punta tipica, chiamatela voi, ma non fa certo i movimenti di Lorenzo Insigne.
No.
Quindi è questo il discorso a cui voglio arrivare. È un grandissimo giocatore. Pensare che lui da solo, come chiunque, possa completamente trasformare una società è assolutamente impossibile, impensabile. Secondo me ha portato molti benefici alla Juventus. Ci sono stati alcuni equivoci, non soltanto tecnici, non soltanto tattici, non soltanto economici, ma che insieme possono aver portato a questa sensazione. Io non penso che Allegri abbia detto una verità nascosta, ha detto quello che abbiamo visto poi in questi anni, no?
Poi, cioè, è un freno anche a una crescita, volendo, cioè tu investi
dipende
su
sempre,
dai
dipende
punti di
sempre
vista.
Come No, certo, dipende sempre da come la innesti dentro. Cioè, Cristiano Ronaldo non può essere un freno alla crescita. Può essere un freno alla crescita di Dybala. Può essere un freno alla crescita se giochi con il 4-3-3. Può essere un freno alla crescita se c'è la pandemia e quindi tu chiaramente spendi 31 milioni di euro per un giocatore che non hai potuto sfruttare nel migliore dei modi. Ma è stata una crescita per Chiesa, è stata una crescita probabilmente per Kulusevski, è stata una crescita per Pirlo, che ha saputo gestire tatticamente magari in maniera diversa rispetto agli altri. Se non c'era Cristiano Ronaldo, oggi la Juventus, rigiro la domanda, magari era terza in classifica in campionato, era ancora un po' più giù.
I gol poi parlano, però è chiaro che qualcuno, sai che dice, Luca, in molti fanno sempre questo ragionamento qua, dice sì, vabbè, ha fatto tutti questi gol, ma se non ci fosse stato lui, ci fosse stato qualcun altro, o magari si fosse potenziato il centrocampo, questi gol potevano arrivare ridistribuiti, certo, un po' di più?
Certo, non c'è dubbio, certo, ma allora mi chiedo perché non è stato ridistribuito ugualmente il centrocampo o l'attacco della Juventus. Cioè, è chiaro che la Juventus ha fatto un investimento molto importante che è servito anche per far accrescere il valore della società e cercare di andare a prendersi quella Champions League. Ma con o senza Cristiano Ronaldo, con il Porto non dovevi uscire a prescindere, no?
Certo.
O con il Lione l'anno passato. La crescita della Juventus secondo me non è stata come probabilmente ci si poteva aspettare, ma non darei tutta la responsabilità a Cristiano Ronaldo, come non la darei tutta a Sarri o a Pirlo o tutta la società. Come quando le vittorie sono condivise, sì, anche i momenti meno felici devono essere condivisi. Poi ricordiamoci sempre che la Juventus viene da 9 scudetti consecutivi, certo, e prima o poi dovrà non vincerlo.
Certo, e anche questo chiaramente da mettere in conto, soprattutto se tu nel frattempo stai costruendo un ciclo nuovo, più giovane, quindi ti fermi un attimo, nel frattempo qualcuno che si era rinforzato per raggiungerti ti supera, vedi, certo, e leggi l'Inter, e tu magari potrai ripartire riavviando un nuovo ciclo. Questo per quanto riguarda il valore sportivo. Poi io sto leggendo nell'ambiente Juventus tanto odio addirittura per Ronaldo, cioè rabbia, ci ha rovinato, batte solo lui le punizioni, e butta la maglia a terra, e questo e quell'altro, e si arrabbia con i suoi compagni. Questa insofferenza secondo te da che cosa nasce? Dal fatto che si aspettavano che portasse la Champions in automatico?
Dal fatto che non si vince, dal fatto che evidentemente qualche partita Cristiano Ronaldo l'ha bucata, perché magari nelle partite di cui parlavamo prima ci si aspettava magari un apporto ancora maggiore, perché comunque è uno in vista,
certo,
e quindi tante lodi e tante critiche,
oneri e onori.
Mi sembra sempre esagerato la critica pretestuosa, batte tutte le punizioni per dire no, non segna mai. È vero, parlano i numeri, no? Però adesso a odiarlo perché batte tutte le punizioni
è un po' eccessivo, questo è il ragionamento di pancia. Allora, poi abbiamo detto che nel frattempo
il ragionamento dei social,
bravo, esatto, Luca, beh, è così, purtroppo si è aperta una porta verso un'altra dimensione quando sono nati i social, la dimensione nella quale può entrare chiunque senza chiedere il permesso o presentarsi, e quindi poi viene detto di tutto. Però nel frattempo, dicevamo, mentre la Juventus si ferma a cercare di ricostruire il futuro, l'Inter un po' con giocatori giovani, perché poi molti dicono questo è un instant team, sì, ma fino a un certo punto, perché comunque Lautaro, Lukaku, Barella, Bastoni, insomma questa è una squadra che è un misto tra instant team, certo, e tra proiezione futura. È una squadra che nel frattempo ha rimontato tanto, si parla comunque di punti dell'anno scorso, che la Juventus a questo punto avrebbe un punto in più rispetto all'Inter. L'Inter però ha letteralmente colmato il gap con la Juventus, l'ha superata e praticamente sta contando soltanto i giorni che mancano a festeggiare lo scudetto. Questo scudetto che possiamo già più o meno assegnare, Luca, chi vogliamo?
A noi però, penso di sì.
Non a noi, diciamo, quindi fate tutti i gesti scaramantici tifosi dell'Inter, però diciamo a meno di catastrofi, e io credo che Conte ormai abbia in pugno proprio il gruppo, a chi possiamo attribuirlo? Perché poi non è sempre soltanto o di un allenatore o di un giocatore o della società, ma se dovessimo fare una scala di valori, cos'è che ha fatto crescere così tanto l'Inter quest'anno? Possiamo aggiungerci anche il ragionamento che ha fatto Matteo, no? Quando ha raccontato, insomma, bisognerebbe far arrivare una cassa di champagne anche alla Juventus, però restando nei meriti dell'Inter, Luca.
Beh, allora, intanto è evidente che Conte ha portato un certo tipo di mentalità, si è addossato anche delle responsabilità che alle volte non devono spettare solo all'allenatore, e ha contizzato l'Inter obiettivamente, no?
Sì,
Conte
sì.
È sempre stato un allenatore che ha dato un grande marchio alle proprie squadre, sempre.
Sì, sì.
Tutte quelle che ha avuto da quando ha incominciato a vincere, dal Siena, dal Bari, alla Juventus, poi il Chelsea, ha sempre vinto nazionale. Quindi è una garanzia da questo punto di vista per il modo con cui lavora, ma anche per il tipo di mentalità che riesce a dare alla squadra. Poi chiaramente questo processo di rinsaldamento della situazione in casa Inter è nato secondo me anche con Spalletti, perché si veniva da un Inter che si diceva potesse avere meno regole del solito, comunque ci sono stati dei passaggi di proprietà anche burrascosi, eccetera eccetera. Si è arrivati all'apice di questo movimento con una società che pre-pandemia era decisamente molto forte anche a livello economico, che ha dato un'impostazione molto importante e che ha voluto fare l'all-in su Antonio Conte. Quindi c'è stata questa unione tra queste due forze molto ambiziose che hanno permesso all'Inter di solidificare ancora di più quello che era già partito, secondo me, ripeto, anche con il lavoro di Spalletti, no? Che ha riportato l'Inter in Champions League. È tutto uno step. Torni in Champions League, Champions League ti dà la possibilità anche economica di confrontarti con squadre più importanti, e poi piano piano riesce ad arrivare a quel tipo di livello lì. Ora la sfida è continuare in questo processo di crescita.
Sì, però io ritorno addirittura ancora più indietro, Luca, quando Conte, ricordi nella famosa presentazione con Zhang, si parlava pazza Inter, lui disse no, crisi, basta pazza Inter. Ecco, io quando lui disse questa cosa qui voleva addirittura cambiare l'inno, te lo ricordi? Però effettivamente è qui che vedi la mano di un allenatore, il fatto di aver cambiato una tendenza che apparteneva a una squadra, una sorta di DNA, ha trapiantato il DNA suo, che è un DNA vincente al netto del bel gioco, di quello che volete voi, cioè dare una continuità in una squadra che aveva sempre avuto grande qualità, che era stata esaltata e portata al massimo dello splendore da Mourinho, ma che poi a un certo punto cominciava non in 10 anni a non riuscire a dare continuità ai propri risultati, a vincere nulla, perché si alternava tra clamorosi alti e clamorosi bassi, e di qui insomma passa
Inter. È per questo che ti dico che adesso ci vuole la continuità,
esatto,
perché l'Inter in qualche frangente magari non di questa stagione anche nell'era Conte in qualche circostanza è stata pazza ed è rimasto questo mood all'interno dell'Inter, ed è una cosa che secondo me non può essere completamente cancellata. È vero che l'allenatore deve portare la propria mentalità, è anche vero che poi viene in qualche modo anche contaminato lui, no, dalla società in cui si trova. Si poneva forse anche lui il problema dell'etichetta dello Juventino. Oggi il Conte Juventino forse non lo vediamo più, no?
Sì.
Quando vediamo nelle foto Conte con la tuta della Juve, capiamo subito che è una foto storica, no? Perché
sì,
oggi ormai siamo proprio abituati a vederlo come leader di questa squadra. Questo è sicuramente stato un grande merito di Conte. Ripeto, appunto, ora la vera sfida è confermarsi su questi livelli qua, sia andando a vincere e concludere questa straordinaria stagione che sta facendo l'Inter, sia poi dargli seguito nelle prossime di stagioni, cioè costruire un progetto vincente. L'Inter di Mourinho si interrompe perché è lo stesso Mourinho che poi va via insieme a Milito e a buona parte di quei giocatori, si rompe, no, quell'atmosfera di magia che c'era, e quindi l'Inter inizia un cammino discendente, perché poi i giocatori la maggior parte sono rimasti ed erano comunque giocatori forti. Però quando si vince c'è proprio un perfetto equilibrio tra tutte le varie componenti che riescono poi a farti vincere. Si parla tanto del concetto di gruppo,
sì,
ma il gruppo rimane, a mio avviso, la gestione dei giocatori, la capacità di poterli tenere tutti quanti allo stesso livello, la capacità di farli sentire tutti importanti, rimane un nodo fondamentale. È chiaro che è un circolo virtuoso, no? Se vinci riesci a far gruppo, se riesci a far gruppo poi vinci. È la storia dell'uovo e della gallina.
Certo.
Chi è
certo.
nato prima. Però sono due cose che vanno a braccetto. Se non si riesce a creare questo tipo di mentalità è difficile poi riuscire a conseguire dei risultati duraturi nel tempo.
Luca, lasciamo la vetta, concentriamoci sulla coda, perché a proposito di coda, ieri c'è stata una vittoria importante, non per la coda, ma per una conferma del lavoro che sta facendo De Zerbi del Sassuolo sul Benevento, che avrebbe potuto con una vittoria invece allontanare definitivamente gli spettri di una retrocessione comunque molto molto lontana, quindi Benevento non complica più di tanto il suo cammino, certo deve conquistarsi adesso giorno dopo giorno la salvezza che però è alla portata. Quindi grandi complimenti a Benevento, li abbiamo fatti, a Filippo Inzaghi che ha vinto la panchina d'argento, che ha battuto la Juventus storicamente all'Allianz poco prima della sosta, però io volevo trattenermi con te su De Zerbi. È vero che il suo Sassuolo, se vogliamo, qualche pecca la concede in difesa, perché quando proponi un calcio come quello di De Zerbi qualcosa la devi per forza concedere, se non hai la qualità dei due o tre giocatori difensivi forti che anche se lasciati da solo riescano comunque a darti solidità, qualcosa la concedi. Ma complessivamente mi dai un voto sulla crescita di De Zerbi e a sensazione te lo immagini su una grande panchina il prossimo anno?
Ma sì, nel senso che prima o poi ci arriverà, se sarà il prossimo anno, se fra due anni, se fra tre anni, questo non lo so. De Zerbi è un allenatore, ma non lo devo dire io, ne ha parlato chi è molto più preparato di me anche da un punto di vista tattico, anche qui gestione dello spogliatoio, è uno che cerca di dare una mentalità alla propria squadra, è uno che cerca di migliorare, come ha detto lui anche ieri sera costantemente, giorno dopo giorno, i suoi giocatori. Lo fa attraverso gli allenamenti, lo fa attraverso l'esempio, lo fa attraverso la quotidianità, lo fa attraverso delle partite che sicuramente sono gradevoli. Sa benissimo quali sono i limiti della sua squadra, è un martello anche lui, non pensate che l'approccio che può avere al lavoro del Derby sia dissimile da quello di Conte, può essere diverso lo sviluppo del gioco, ma la cura al dettaglio saranno dettagli diversi, ma la cura del dettaglio è allo stesso livello dei grandi allenatori. Ora, dove andrà a allenare del Derby il prossimo anno? Sinceramente penso che ancora sia presto, penso che sia oggetto di attenzione da parte di tante squadre, e prima o poi questo salto lo farà De Zerbi, prima o poi questo salto lo farà, indipendentemente da quello che dicevi tu prima, ogni tipologia di gioco, di filosofia ha delle situazioni che possono essere migliorate. Quando però una società andrà a prendere De Zerbi sposa una filosofia di gioco, un modo di comportarsi anche durante la settimana, modo di allenarsi anche durante la settimana. È molto coinvolgente,
sì, sì.
In questo suo trasporto, è per questo che rimane difficile dover per forza categorizzare, no, i giochisti dai risultatisti, perché sì. Poi non è che la passione di Conte è meno travolgente di quella di De Zerbi, sono due modi di interpretare probabilmente la gestione della gara in maniera diversa.
E hanno anche due obiettivi diversi, no? L'Inter di vincere, quando devi vincere, certo, rinuncia al gioco, certo. E vai sulla praticità.
Ma secondo me, come quelli che hanno la sua stessa impronta filosofica, quando avrà la necessità di vincere, lo farà attraverso quello che è il suo credo calcistico. Ma non per questo, secondo me, uno è più bravo dell'altro, uno è più efficace dell'altro, o uno funziona di più dell'altro. Perché, come vedi, in Europa c'è chi vince tenendo il pallone, c'è chi vince giocando, speculando sull'avversario.
A proposito poi di...
Zampiletta, che la utilizzerebbero tutti.
Sì, sì, no, beh, certo, assolutamente. Tutto questo ci stavano scrivendo. Io l'ultima domanda su Ronaldo me la lascio per ultima. Ci chiedono se De Zerbi può essere addirittura un allenatore prossimo del Napoli. E io, prima di di girarti questa domanda, voglio con te fare un'analisi sul Napoli. Noi siamo stati tra i pochi, anche voi a Sky lo avete fatto, a difendere Gattuso nei momenti in cui veniva attaccato praticamente da tutti. Possiamo dire che Gattuso, al netto degli infortuni, perché oggi sono uscite anche le famose classifiche che per me lasciano il tempo che trovano, cioè senza infortuni il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto, senza gli infortuni li hanno avuti tutti, soprattutto quest'anno, lasciamo stare, tra Covid e altro, credo che ci sia veramente poco da classificare da questo punto di vista, però è chiaro che con la squadra al completo, Gattuso ha fatto vedere un qualcosa di più, ma è normale, quando c'è la qualità si vede di più. In altri casi ha avuto anche lui delle difficoltà, come le hanno avuti tutti, ma complessivamente che giudizio dai alla stagione di Gattuso?
Allora, il giudizio finale chiaramente si deve dare una volta che finisce il campionato e capire che il Napoli che tipo di percorso ha fatto anche in campionato. È stata una stagione difficile, è difficile dare un giudizio netto su chiunque in una stagione in cui ci sono state milioni di difficoltà. Bisognerebbe poi entrare talmente nello specifico, e non abbiamo tempo, ma bisognerebbe analizzare il rapporto fra Gattuso e De Laurentiis, sì. Bisognerebbe analizzare quanti casi di Covid ci sono stati e in che periodo, il tipo di infortuni che ci sono stati, che sembra una banalità, è vero, condivido pienamente quello che hai detto tu, le classifiche degli infortuni, come sarebbe stata la stagione senza infortuni, non si possono fare. Ma comunque il Napoli ha giocato almeno per 3 mesi senza Osimhen e Mertens.
Sì, sì.
Il che significa che per il mese successivo poi devono ritrovare la forma giusta per poterlo fare. E non c'è stato Koulibaly, cioè ha pesato molto. Lo scorso anno c'era stato il discorso delle multe, stipendi, sì, eccetera, eccetera. No? Quest'anno ha pesato molto il rapporto conflittuale che comunque c'è stato tra l'allenatore e il presidente. Io credo che Gattuso andrà via a prescindere dal risultato, per sapere se è una stagione eccellente o semplicemente più che sufficiente buona. Chiaramente dipenderà dal piazzamento che potrà il quarto posto, chiaramente determina, no, a livello di risultati, quello che puoi farlo, ma si sta giocando punto a punto, e allora quei 2-3 punti che immagino io da qui alla fine dell'anno divideranno il Napoli dall'essere o meno andato in Champions. Quanti padri hanno? Quindi Gattuso secondo me ha dimostrato di essere un allenatore bravo tatticamente, capace di gestire un gruppo anche all'interno delle difficoltà, con delle soluzioni anche intelligenti, interessanti, innovative, per cercare di rattristare le partite quando non si mettono bene, quindi una buona lettura tattica. Secondo me è un allenatore che ha fatto la gavetta, ha avuto le sue esperienze e ha già allenato grandi squadre come Milan e Napoli, ma secondo me è sicuramente nel suo mare.
È quello un po' quello che ha dimostrato poi da tanti punti di vista. Io ci aggiungo anche nelle assenze di Osimhen e di Mertens, che hai giustamente evidenziato tu Luca, anche quella di Milik, che mi spiego. Lì è stata una questione di separati in casa, perché se il Napoli avesse trovato un accordo col giocatore, Milik magari poteva dare qualcosa di importante a questo Napoli.
Ma lì Napoli, Gattuso, secondo me
c'entra poco, no? Lì non c'entra nulla.
Sapeva.
Sì, sì.
No, ma già sapeva che non avrebbe, non ci sarebbe stato d'accordo, quindi sapeva che non c'era. Amen. Infatti hanno preso Osimhen.
Esatto. Che comunque è stato l'investimento più caro dell'era De Laurentiis. Adesso vedremo se l'anno prossimo, con un po' di continuità in più, riuscirà a rendere quello che gli si chiede. Io però non parlavo nemmeno a caso di Milik, perché è vero che se l'Olympique Marseille non raggiunge la Champions League si libera 12 milioni e quindi magari possa rientrare di nuovo nei piani futuri della Juventus già il prossimo anno, la prossima estate.
Ma io questo non lo posso escludere a priori. È sicuramente un giocatore che la Juventus ha cercato di prendere. Poteva essere un'opportunità ancora maggiore se fosse stata a zero. Invece sai benissimo che c'è stata la necessità di andare a rinnovare il contratto per permettere il prestito al Marsiglia. Sarà un caso, uno dei tanti di quest'estate. Qualcuno che rimane, che rimarrà fra virgolette scottato, ci sarà fra i rinnovi di contratto di cui parleremo tanto, di cui stiamo già parlando, quelli scadenza 2021, ma anche quelli scadenza 2022, che sono tanti e sono pesanti, fra alcune situazioni che non sono andate a dama come magari uno poteva pensare rispetto alle intenzioni di quando hai instaurato una trattativa. Milik è relativamente giovane, è forte, non ha uno stipendio alto.
E 12 milioni sono accessibilissimi.
Esatto, ha un costo di cartellino decisamente concorrenziale, ti direi perché no, ma non soltanto per la Juve.
Ovviamente. Luca, siamo al termine di questo nostro momento, di questo nostro approfondimento editoriale, però lo voglio chiudere con la domanda di un nostro ascoltatore che ti chiede proprio secco: CR7 verso la Premier, è vero?
Io credo di no, sinceramente. Non capisco quale potrebbe essere la squadra che andrebbe a prendere Cristiano Ronaldo. Ricordiamoci che il contratto di Cristiano Ronaldo non è un contratto banale, non tutti se lo possono permettere, Quindi se il nostro ascoltatore avesse detto Cristiano Ronaldo per il Paris Saint Germain, è vero? Ti avrei detto, ah, guarda, qualche rumor c'è stato, sono sicuro che i sceicchi possono permettersi il contratto di Cristiano Ronaldo, potrebbe essere una squadra professionale anche per lui, ti direi, vediamo come va a finire. Mm. In Inghilterra la vedo un po' più complessa, le squadre che possono prenderlo sono il Manchester City, lo United, dove è già stato, potrebbe essere
un'operazione commerciale anche di ritorno a casa,
Liverpool, sì. Io parlo a livello economico,
economico, certo,
Liverpool, però ecco, Manchester, sì, cioè, c'è già stato lì la minestra riscaldata, come si dice in questi casi, e non so quanto possa far piacere agli inglesi. Devo spendere quei soldi lì, mi sembra che oggi il mercato della Premier, a fronte di una spesa comunque alta, vada su giocatori giovani. Allora, sì, ti faccio una provocazione, se sì, devo spendere tutti quei soldi per prendere Cristiano Ronaldo, vado a prendere Haaland.
Ah beh, certo, o Mbappé. Mi fiondo sui due prospetti futuri, quindi invece di guardarmi indietro investo nel futuro. È un bel ragionamento che riprenderemo martedì prossimo, Luca. Grazie, Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao.
Ciao.